smaialone, le stelle alpine, la loro voce non ha mai fine, poveri ma belli, gli dei fratelli, leggende viventi, miti assoluti, galli di Dio, da tutti voluti, la festa sale con Dismaialone, campioni veri in ogni nazione.
All around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, all get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su.
Dopo le 17, buonasera, buonasera a tutti, Radio Popolare in diretta a Poveri Mavelli. E il giorno che state vivendo oggi, un giorno importante, fondamentale, perché segna il meno 9 al Poveri Ma Party e segna anche il fatto che la possibilità di votare le canzoni dell'Ascoltacori prosegue. Avete ancora la possibilità di andare sul sito internet di Radio Popolare e sfrugugliare tra le varie possibilità che ci sono di canzoni da mettere nel paniere per i 5 cori di Radio Popolare e votarle. Per esempio, quello che ci interessa, Poveri Mavelli, abbiamo, sentiamo anche l'opinione della professoressa Roberta, che è qua in studio con noi.
Buongiorno.
Ciao prof, come va?
Bene, bene, grazie.
Oggi si parlerà di rivoluzioni, ma più tardi. Allora, dimmi te quali voti, che li voto per te.
Sì.
Rino Gaetano con Gianna. Tozzi e Ruggeri Morandi, si può dare di più. Luigi Tenco, ciao amore, ciao amore. Minghi, Mietta, vattene amore. Little Tony, il cuore è matto, matto. Loretta Goggi, maledetta primavera. Fiorella Mannoia, quella che le donne non dicono, che non so cos'è. Zucchero, donne to do do. Ricche poveri, Sara, perché ti amo. Nicola Di Bari, la prima cosa bella. Edoardo De Crescenzo, ancora. Luis Miguel, noi ragazzi di oggi, noi.
Rino Gaetano, tutta la vita.
Tre devi votarne.
A tre, allora Rino Gaetano, Fiorella Mannoia e Cuore Matto.
Cuore Matto. Anche Little Tony. E allora ho votato per invece me. Tua.
Grazie.
Grazie, ciao Alone.
Ciao, scusatemi ma stavo proprio marmeggiando dietro
al sondaggio.
Al sondaggio c'erano degli errori grammaticali che abbiamo corretto.
Ai.
Sì. Tipo?
E un altro con l'apostrofo.
No, vabbè.
Non se ne è accorto nessuno.
Non lo so, io me ne sono
perché accorto, non l'avevo ancora letto.
Cambiare, cambiato tutto.
E chi è che l'ha scritto?
Non lo so! Mi fate infuriare, sgrammaticati che non siete altro.
Di sicuro non io.
Oggi inizia una settimana corta?
Oggi è incredibilmente mercoledì.
Pazzesco. Allora, vogliamo raccontare dei tuoi successi o
no,
barra insuccessi?
No,
cos'è
no.
successo oggi?
No, preferisco.
Hai abbassato la media, Disma.
Preferisco.
Cosa? Non hai studiato?
Preferisco tenermi i fatti miei per me stesso. Allora.
No, adesso lo raccontiamo a tutti.
No, preferisco tenermi i fatti miei per me stesso.
Hai preso 28. fatto.
Ok, preferisco stare nel mio...
Cioè, è un insuccesso, mio... è un momento no?
Preferisco parlare d'altro.
È un secchione, vedi?
Preferisco parlare di... Cori.
È umile.
Questo
umile.
Ti rovina la media e non prenderai la lode alla laurea.
Non lo so, non so neanche come funziona.
Madonna.
Non lo so.
Solo per il fatto che non hai studiato, sei un lavativo. Solo per il fatto che te la sei presa comoda.
Io ti prendo a calci sul tuo braccino deboluccio.
Madonna, il mio braccino altre 2 settimane di steccatura, vabbè.
Vabbè, a proposito, domani...
Sì.
Alone è sottoscritto, che così ci mettiamo d'accordo. Dobbiamo andare a ritirare le magliette di Poveri Maribelli.
Vedremo. Sì. Vedremo se ce la facciamo.
Perché venerdì abbiamo detto di passare a ritirare.
Sì, noleggia una macchina. Cioè, non abbiamo mai.
Io non so guidare.
Io sono con un braccio solo io.
Piglia una Ultra lì, come si chiamano? Le macchine.
Uno scooter in due e degli scatoloni.
Le Ziki.
Non ci sono più le Ziki.
Vabbè, è una di quelle lì. Vediamo la macchina, non possiamo non andare a prendere magliette.
Vediamo, non lo so. Chiediamo un drone.
Prof, ci va lei?
Un drone ci vuole.
Magari posso collaborare. In Viale Monza.
No, cioè
io il venerdì ho gli scrutini.
Ho un'idea,
ma domani non è venerdì.
Disma, ho un'idea.
No, domani non riesco.
Ho un'idea. Ci facciamo prestare la macchina da un collega. O una collega.
Zambinello, che ce l'ha pulita.
Molto pulita, sì. Oppure Zacca, che ce l'ha sempre piena di roba.
Ma Zacca...
Non la presta?
Non lo so, però...
Che l'ha uno alla Golf Tubo.
Zambine, ma riesce a guidare?
Tubo. Sì, riesco a guidare, riesco.
No, dobbiamo...
Soprattutto se è bitubo.
Dobbiamo andare,
Una R5 vorrei. E poi si scarica la batteria. Rimaniamo lì, sì.
Vabbè, no,
idea vincente.
Sì,
allora, a colleghe e colleghi che se state ascoltando, non ci ascolta mai nessuno di sti maledetti, ma vabbè, se ci state ascoltando, vorremmo che faceste a gara... Per chi ci presta la macchina domani per andare a ritirare le magliette di Poveri Maribelli.
Andiamo.
Se ci presta la macchina andiamo.
Ma per forza dobbiamo
per
andare.
Per forza devono prestarci la macchina, altrimenti è colpa loro.
E non possiamo affittarla?
Costa affittarla, costa. Invece ce la prestano con la benzina pagata. Vabbè. E vai.
Senti, invece quei babbaloni... Che vogliono la spedizione della maglietta. Hanno pagato tutti o manca ancora qualcuno?
No, ma va, hanno pagato in 8, mi sembra.
Quindi siamo al 50%.
Una roba così, però non ho guardato stamattina.
Vabbè. Allora, se siete all'ascolto, vi ricordiamo, voi che volevate la spedizione, che vi abbiamo mandato il link per pagare, e fatelo. Invece agli altri vi ricordiamo che potete ritirare la maglietta, se l'avete preordinata, a partire da venerdì 5 giugno, tra le 9 e le 17.
Io...
Tutti gli altri, no, la devono venire a... oppure ritirarla a ZAM, oppure comprarla a ZAM per chi non ha fatto il pre-order. Dico bene?
Dici bene. Secondo me è una descrizione puntuale, una descrizione veramente di uno che è lì per diventare antropologo.
Grazie.
Forse purtroppo per una sua grave negligenza, non con il massimo dei voti e senza bacio accademico.
Grazie, sì. Sì. Bacio accademico me lo dai tu. Prof, dopo parliamo di rivoluzione cubana.
E la rivolta di Euno.
Che nessuno sa cos'è.
Che nessuno sa chi.
Ma siamo ancora alle fasi preliminari. Ma
l'ultima.
Finiremo mai questo torneo?
Abbiamo fatto il calcolo e ce la facciamo.
Mamma mia, dai.
Fine giugno, finale 24.
20, una roba così.
Più o meno, un giorno del genere.
Ma che precisione. Allora,
più o meno.
24 giugno, brava, sì.
Ottimo,
24
giugno. Bene. Il giorno della rivoluzione, la festa delle rivoluzioni.
Esatto, sì. E sarà così d'ora in poi. No, e tra poco invece, casualmente di mercoledì, perché domani... Tipo è alle terme. Dindini della cedola. Sì, okay. Proprio lui. I need your arms around me, I need to feel your touch. Tell me that you care, but when I need you, baby, you're never there. On the phone.
a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. Hey! You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're always on this roller coaster. If you want me, why can't you get closer? Never there, you're never there. You're never, ever, ever, ever there. Never there, you're never there.
Gilberto Maria Dindini della cedola, conta le banconote, non molla, si sfrega le mani, si lecca le labbra, ogni centesimo lo afferra e lo accaparra. Dindini, din, 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 sente il profumo del fiorino, gli occhi gli brillano davanti a loro. Gilberto Maria è il suo tesoro. Dove c'è un soldo lui lo fiuta, dove c'è un euro lui si butta. Dindini della cedola, ti spolpa rosso e poi ti consola.
Dindini della cedola è qua, Alone, che culo che abbiamo!
Pazzesco, che tra una terma e l'altra, una terma e l'altra, tra una termite e l'altra, anzi.
Ma adesso fa caldo per le terme.
No, e domani non è alle terme, scusa.
No, domani sono a un corso professionale, ma vedi che mi giudichi male.
Ogni tanto...
Certo, un corso...
E non posso interrompere.
Un corso a mollo,
sì.
nel tepidarium, certo. Il frigidarium e via così.
Ma perché non mi credete mai?
Allora, Dindini, ce l'ha detto lei che le banche, quelle robe lì, organizzano corsi di formazione finti con la scusa di fare corsi di formazione per poi in realtà mandarvi nei resort.
Allora, le banche, quando si tratta di consulenti finanziari, quando sono relativi a una banca, anni fa potevano dire: guardate, i 10 migliori li mandiamo in viaggio come premio. Mm. Oggi non si può più perché è un inducement che no, non è morale, non è legale, non è bello, non è. Prima si poteva, poi a un certo punto è cambiata la legge, no. Però
organizzano corsi per i 10 migliori.
Esatto, organizzano corsi dove? Ma vi mandiamo in un resort e lì teniamo il corso, per cui tu te ne stai in piscina esattamente come prima, poi se vuoi vai al corso e se vuoi no. Io sono uno dei coglioni che ci va quando mi capita di vincere quelle robe lì, perché poi sono argomenti che mi interessano, sono anche fatti bene, cioè non è una roba per finta, che dico facciamo il corso. Almeno nella realtà dove lavoro io, poi ti strizzo l'occhio, sì facciamo il corso e gioco aperitivo. No, il corso lo fanno veramente, poi però non tutti ci vanno e qualcuno se ne sta molto.
Invece Dindini ci personali. Va ed è il motivo per cui è il migliore nel suo campo.
Piedi a mollo, Dindini. costume
per cui sono in sala, siamo in sala in tre, io altri due pirla
costume
come me,
costume adamitico, certo, usciamo certo.
Un materassino.
Sì, devo dire che ho partecipato in canottiera,
eccolo lì,
vabbè, ma la professionalità non la vedi dal
va bene
dal vestiario.
Dindini, allora intanto ci dice qualcuno che ci presta la macchina.
Sì, ma poi dice di no nel messaggio successivo di Isma.
Ah sì?
Sì. Era cioè, una finta orrenda.
Che
sì.
Maledizione.
Non sappiamo neanche chi, ascoltatore, credo, o ascoltatrice, non certo collega. Adesso comunque facciamo un appello durante il giornale radio tra 9 minuti e 51, Dindini.
Ma spendiamo 6 euro per affittare una macchina.
Ci vuole solidarietà, è ora di finirla di spendere i soldi. Ci sono i colleghi, ci prestano la macchina, ok? Ce n'è in particolare uno che ha avuto la maglietta gratis.
Braga? Ma non c'è Braga, è andato a vedere Vasco Rossi.
Domani ci non c'è? Dove è andato? A Bari a vedere Vasco Rossi.
È andato a vedere la data zero, non mi ricordo dove, a Rimini?
Sì,
Rimini,
domani non c'è.
Ma chi lo sa, non lo so.
Vabbè, gli telefoniamo, magari andiamo a prendere la macchina, però poi ci serve una macchina per andare a casa sua a prendere la sua macchina.
Vabbè, allora Dindini, oggi parliamo di monetizzare o capitalizzare.
Esatto, andiamo su uno dei concetti fondamentali, su una delle domande da porsi prima di investire. Quando uno ha un consulente, è buona cosa che il consulente, fra le primissime cose, gli chieda questa cosa qua: vuoi capitalizzare o monetizzare? Fra un attimo la spiego un po' meglio che così. Ma anche se uno investe da solo, dovrebbe essere, secondo me, una delle prime domande che si fa, perché poi è fondamentale per scegliere bene lo strumento. Ricordiamo che non esiste lo strumento migliore, quello più conveniente. A ognuno si raccomandano, a secondo delle sue esigenze, determinati tipi di investimento o degli altri. Le esigenze possono essere varie, possono dipendere, mi compro casa nei prossimi 5 anni, oppure possono essere anche attitudini, ma alcuni, e io lo sento dire molto più di tanti anni fa, dove uno dice: no, io voglio investire, voglio guadagnare, punto. Molti adesso sono coscienti e dicono: io però sono un tipo prudente, reagisco male se vedo i miei investimenti andare sotto. Oppure uno dice: no, io sono freddo, calcolo, se dico un investimento a 10 anni non importa niente se va su e giù, l'importante è che poi faccia bene in seguito. Per cui è cambiata proprio nell'investitore la coscienza di tante cose. Ecco, una delle cose su cui è caso di fare coscienza è: ma io che tipo di interessi voglio? Cioè, voglio che il mio investimento mi dia degli interessi sul conto corrente, e allora si parla di monetizzare, di renderli fruibili, o voglio che il mio investimento li capitalizzi? Cioè, io non li voglio vedere gli interessi su conto corrente, tenetemeli dentro l'investimento. Allora, facciamo un esempio concreto. Un grande monetizzatore è il BTP. Premessa: il BTP è l'investimento, è il primo investimento che affronta uno che vuole fare qualcosa partendo dal conto corrente. Prima non li utilizzava. Il BTP ha un grandissimo vantaggio, che è semplice e che ha dei patti certi. Tu mi dai il tuo capitale per 5 anni, fra 5 anni io te lo restituisco paro paro, ma nel frattempo ti pago una cedola, che sono gli interessi, poniamo il 3%. Quindi è facile da capire e smuove persone per investimenti che prima non faceva. Quindi ottimo, bene, l'importante è partire, ma ponetevi anche il problema: se siete già partiti, se l'avete già fatto, iniziate a porvi anche il problema di se quello è lo strumento migliore per voi. Potrebbe essere sì, potrebbe essere no. E il discorso è: volete capitalizzare? Perché allora lo strumento non va bene, cioè lo strumento BTP non va bene, bisogna cercare degli altri strumenti più complicati, più difficili da capire, parlo di fondi o ETF.
E ci prendi per scemi?
In che senso?
L'hai detto come più difficile da capire, questi due poveretti comunque non capiscono niente.
No, parlo in generale e parlo del fatto che generalmente allo sportello o non te lo spiegano o te lo spiegano male, per cui non è colpa degli investitori, è colpa degli operatori finanziari che in larga parte, e mi ci metto dentro anch'io se vogliamo, non sono sempre capaci di... Io cerco di essere meno sbrigativo il possibile, anzi io sono un grandissimo rompicoglione all'inizio.
Non sentiamo a crederlo. Sì.
non sento obiezioni da parte nostra. Molti, un po' per motivi di fretta, un po' per attitudine, un po' per sa il cavolo, si riempiono la bocca di parole in inglese per far vedere che ne sanno. Sì, vabbè, ma le sanno loro, non l'hanno spiegato. Quindi è un pochettino più complesso capire come funziona un fondo comune o un ETF. Però potrebbe valere la pena, perché allora il problema della monetizzazione non è che non ci guadagni abbastanza, non è, è che ci guadagni in una maniera che potrebbe danneggiare il potere d'acquisto del tuo investimento. Facciamo un esempio concreto. Io ho 10.000 euro e con 10.000 euro, anzi facciamo 20.000, così diciamo che è il valore di un'utilitaria. Mm. Il valore di un'utilitaria oggi possiamo aggirare. Credo che una Panda più o meno siamo da quelle parti.
Costa così tanto un'automobile?
Scusa?
No, dico, costa così tanto un'automobile?
Ma guarda, per comodità d'esempio, magari poi sono 16.000 e non 20.000, non ne ho idea perché...
Ma perché deve essere del valore di un'utilitaria?
Ma penso, guarda, io la mia l'ho pagata 17.000.
No, ma dico, perché l'investimento deve essere pari al valore di un'utilitaria? Cioè una roba tra voi...
È solo per fare l'esempio e per non fare lo sborone e dire allora ti compri una rotta da 50.000.
Ok.
Che non mi sembra il caso. Okay. Mettiamo quindi, ho qui questi soldi e decido che l'utilitaria in questo momento non la cambio. Parliamone fra 5 anni, così tiro il collo alla mia vecchia utilitaria, perché 5 anni ancora mi dura. Io però i soldi per quella da comprare oggi ce li ho e costa, passatemi l'ipotesi, 20.000 tondi. Io vado a investire questi 20.000 in un BTP al 3% che mi darà più o meno 600 all'anno. Poi tassate saranno 480, adesso non ci ho voglia di fare i calcoli, però io mi vedo questi interessi distribuiti sul conto corrente su base annuale. Mm. Per cui io per 5 anni mi tengo questi soldi investiti e allo scadere del 5° anno la banca, il titolo di Stato scade e la banca me li mette sul conto corrente. Quanto mi mette sul conto corrente? 20.000 euro. Io prendo, che sono quelli che ho messo lì.
Sono tanti.
Nel frattempo mi hanno dato degli interessi, quindi io ci ho guadagnato. È molto meglio che non averli lasciati sul conto corrente. Ma attenzione, se io vado dal concessionario e gli dico, guarda, c'ho i 20.000, adesso compro la Panda, e il questionario dice, ma guarda che adesso ne costa 23.000.
Ah.
I 3.000, se fai i calcoli, tu li hai avuti in questi 5 anni.
Certo.
Più o meno, al netto magari sono 22.500, ok? Però se te li sei spesi e se non li hai rimessi via... E non è facile decidere di mettere via 470 euro. Per esempio il BTP non si presta, perché il taglio minimo per fare un singolo BTP è 1.000 euro. Mm. Quindi mi danno la cedola di 470 netti e io non riesco a comprare un altro BTP, devo aspettare l'anno dopo. Quindi alla fine io mi ritrovo con una cifra sul conto che è stato un potere d'acquisto che è stato eroso. Se invece con gli stessi 20.000 avessi fatto un fondo comune o ETF obbligazionario in titoli di Stato, cosiddetti titoli governativi, che possono essere italiani, spagnoli, eccetera, eccetera, io avrei avuto probabilmente il 3%, se andava bene 3,5%, se andava male 2,5%, perché il rendimento è variabile, però li avrei avuti tutti, e quando mi presento al concessionario io ho 22-23 mila euro che sono esattamente il potere d'acquisto che mi serviva per comprare la Panda che non sto comprando adesso.
E non te la potevi prendere prima, che costava meno?
No, perché non mi conveniva, perché nella mia ipotesi c'ho ancora la Panda vecchia che 5 anni li fa.
Ah, ok, sposti avanti.
Uno sprecone, intanto tiro il telefono, okay, impiego i miei soldi. Però quindi...
C'è una contestazione.
E da parte di Carlo?
No,
al solito,
no, non è firmata. Ma Dindini la fa facile, ma è che è sempre così, Dindini. Se prezzo acquisto superiore a 100 ne prendo meno di 20k.
Esatto, c'è anche la possibilità di comprare, ce ne sono ancora sul conto, e un po' di tempo fa quando vi sono venuto a trovare avevamo fatto anche un quiz su questo, esiste la possibilità di capitalizzare comprando un BTP sotto la pari,
sì.
Cioè un BTP già emesso con una cedola miserrima che potrebbe essere anche in alcuni casi, attenzione, lo 0%. Quindi dice, come non mi rende niente?
Eh no, alla fine
tu
sì.
Gli dai tipo 18.000 euro e dopo i 5 anni te ne ritrovi lì 20.000, oppure gliene dai 20.000 e te ne ritrovi 22. Quindi quella cosa di capitalizzare, se voi comprate un BTP con una cedola molto bassa.
La prof. Roberta si sta addormentando.
La prof. Roberta, prof. Roberta, o sei molto ricca, no, oppure qua c'è, cioè, male.
Io con Dindini... i numeri mi sono già persa proprio. Dindini, a un certo punto non riuscivo più a seguire.
Dice delle cose.
C'è il GR, Dindini.
Dindini, buona abluzione.
Io vado in corso.
Eccolo il corso, il corso di nuoto, sì.
Ciao,
arrivederci.
Ciao Dindini, buona giornata.
Ciao.
La linea al GR, torniamo tra poco.
Time has come, and they said it would never come for you. Oh, my friend, you haven't changed. You're looking rough and living strange, and I know you got a taste for it too. They'll never forgive you, but they won't let you go. Oh, no. She'll never forgive you, but she won't let you go. The sun, you cast your pearls, but you're on the run. And all the lies you said, who did you say? And then they played that song at the death disco. It started fast, but it ends so slow. And all the time just reminded me of you.
They'll never forgive you, but they won't let you go.
Let me go!
She'll never forgive you, but she won't let you go.
E rieccoci qua a sognare quelle 67 tonnellate d'oro. Quante erano? 67, prof?
Sì, 67 tonnellate d'oro.
Non abbiamo capito di chi è, nessuno di noi tre ha
capito. Speriamo che siano nostre a breve.
Dici che l'hanno trovate per strada?
Ma è un lingottone da 67 tonnellate, quanto sarà grosso? Chiediamoglielo a Perplexity.
Quanto è grosso un lingotto, sì, da 67 tonnellate?
Sì, beh, si sa il peso specifico dell'oro e più o meno ci si arriva.
E sarà 10 metri?
No, ma va.
7?
Meno, secondo me.
7
allora, a me mi sembra che tutto l'oro...
A me meno si dice.
A me sembra che tutto l'oro mai scavato nella storia dell'umanità...
La piscina olimpionica.
No, meno, sia un cubo di 20... 6 metri di lato, mi sembra una roba del genere, o 21 addirittura di meno.
Io la so diversa, io so che tutto l'oro
una
mai
piscina
scavato
olimpionica
riempie quasi una piscina olimpionica.
Eh beh, saremo lì.
Anche perché io mentre lingottini da non sono grandi i lingottini, cioè quelli
no,
che vengono sono molto piccoli.
Però
sì,
se ci pensi è incredibile questa cosa, perché comunque cioè prendi soltanto tutti i braccialetti d'oro che ci sono a Milano.
Sì.
Cazzo, comunque sono tanti, eh.
A parte che sono
tanti,
in lega,
ma sono piccolini.
Non è oro puro, è lega.
Ah sì?
Quindi, eh beh, certo.
Ah, non è oro puro?
No, i braccia, cioè non puoi lavorarlo l'oro puro.
Ah, devi...
È legato con...
È per quello che è 24 carati,
sì.
18 carati.
Allora, sì, 67 esatto, tonnellate
di
d'oro. Allora, quanto è lungo il lato di un cubo fatto... di 67 tonnellate d'oro, punto di domanda, ChatGPT.
E quant'è?
E mo te lo dico, faglielo fare.
E se no la chiamo vocalmente.
Poi anche vabbè, io l'ho scritto.
Allora, ChatGPT, un po' che non la sentiamo.
No.
Quanto un cubo d'oro di 10 tonnellate, quanto è il lato?
Non è 10 tonnellate, 67 tonnellate.
No, ChatGPT.
Comunque io ce l'ho qua,
Sentiamo cosa...
Ce l'ho? È un metro e mezzo.
Un metro
solo?
E mezzo?
Sì.
È piccolissimo.
Incredibile.
Ho capito, però il
lo puoi tenere in casa.
L'oro ha una densità di 19.320 kg per metro cubo. Un blocco di 67 tonnellate avrebbe un volume di 3,47 metri cubi. E cioè... si deve fare la radice cubica e viene 1,51 metri.
È pazzesco, cioè tu in un metro e mezzo hai una quantità di oro che serve a comprare un paese, una roba
anche
così,
di più, qualche
quanto
miliardo.
Quanto vale al valore odierno del gold?
Guarda che credo sia sui 150 euro al grammo adesso.
Non lo so, ma tanto non
sì,
ne abbiamo.
Sì, lo so,
quindi...
più o meno lo so.
Ah, tu stai vendendo i denti d'oro.
Allora,
sei...
67 tonnellate d'oro valgono circa 9,7 miliardi di dollari.
Figurati. Allora, dobbiamo partire perché sennò non facciamo in tempo. Allora, ricordiamo che siamo all'ultima partita, all'ultimo match degli ottavi. Tra le rivoluzioni stiamo cercando di capire qual è la rivoluzione più amata dai nostri ascoltatori. Per ora abbiamo stabilito che la rivoluzione, per esempio, francese ha perso con lo zapatismo al 55%, ha vinto lo zapatismo. L'insurrezione di Spartaco ha battuto i moti del 48, la rivoluzione haitiana, la Jacquerie francese, la rivolta dei Ciompi ha trionfato sulla guerra dei contadini tedeschi, la rivoluzione dei Garofani ha battuto la rivoluzione russa.
Incredibile.
La Comune di Parigi ha sbaragliato la rivolta di Aristonico, mentre l'ultimo match di settimana scorsa, di qualche settimana fa, la rivoluzione sandinista col 54% ha battuto quella cinese. Oggi abbiamo la rivoluzione cubana versus la rivolta di E1, sta già vincendo col 100% la rivoluzione cubana.
Sulla fiducia.
Sulla fiducia. Prof, deve partire perché abbiamo i propri minuti contati.
Va
via.
Bene. Allora,
vai.
Dopo essersi liberata dal dominio spagnolo, all'inizio del Novecento Cuba era fondamentalmente una repubblica indipendente, ma di fatto fatto era sottoposto allo stretto controllo degli Stati Uniti che dominavano l'economia. Il paese quindi era in preda a una instabilità politica abbastanza cronica, tanto che nel 24 il generale Gerardo Machado impose una dittatura che però crolla nel 33. E negli anni successivi comincia a emergere un uomo forte, il generale, sergente era, Fulgencio Batista, che era deciso a promuovere gli interessi dell'oligarchia locale e degli Stati Uniti. Insomma, Batista dopo alterne vicende diventa presidente, poi viene sconfitto nel 44, poi va in esilio. Insomma, nel 1952 prende il potere con un colpo di Stato, stabilendo così una dittatura molto oppressiva, nonché corrotta. E benché Cuba in quegli anni fosse una meta turistica ricercata dai ricchi americani di lusso, insomma, dei statunitensi,
dai dindini dell'epoca,
esatto, dietro la facciata però si nascondeva una realtà decisamente drammatica. La stragrande maggioranza della popolazione viveva in povertà, c'erano tassi altissimi di analfabetismo, disoccupazione soprattutto nelle campagne, e l'economia cubana era quasi completamente controllata, anzi diciamo totalmente controllata, da capitali statunitensi. E in più la malavita, la criminalità organizzata americana gestiva anche i casinò e il mercato della prostituzione a L'Avana. Questa situazione portò, insomma, al formarsi di un'opposizione che riuniva lavoratori, comunisti, gruppi di professionisti e intellettuali, tra i quali emerse un giovane avvocato, Fidel Castro, che allora aveva ancora posizioni democratiche. E Fidel Castro si mette a capo di un gruppo di guerriglieri e il 26 luglio del 1953 tentò un attacco alla caserma Moncada, di Santiago. Però l'attacco fallisce e Castro viene arrestato. Durante il processo Castro si dimostra un grande oratore e gli ideali che lui espresse, insomma, colpirono molto tutti gli oppositori del regime. Famosa è stata la sua frase: la storia mi assolverà.
E asciugò tutti ottenendo l'assoluzione con 14-15 ore di arringa.
Diciamo che in realtà viene liberato dopo un'amnistia. Quindi dopo la liberazione Castro si rifugia in Messico, dove con un gruppo di compagni si prepara a ritornare in patria per riprendere la lotta, fondando il movimento 26 luglio, M26-7, conosciuto anche in questo modo. Ed è qui che si unisce a loro il medico argentino Ernesto Guevara, detto il Che. Questi sbarcano a Cuba nel 1956 e danno, Castro con i suoi compagni danno inizio a una, insomma, ad azione di guerriglia, però vanno incontro a una durissima repressione da parte di Batista, da parte delle truppe ovviamente di Batista, e i castristi che sopravvivono, perché insomma furono decisamente decimati, si rifugiano nella Sierra Maestra. Fidel Castro a questo punto si accorge che ha bisogno di allargare la base dei suoi ribelli, dei suoi sostenitori, e capisce che bisogna far leva sulle masse dei contadini, a cui promette ovviamente una riforma agraria. La guerriglia quindi si espande, il consenso cresce e ci sono così tutti i presupposti per una vittoria. Infatti il primo gennaio del 1959 L'Avana insorse, Batista, che non ha più l'appoggio degli statunitensi, fugge, e l'8 gennaio Fidel Castro entra trionfante nella capitale, a L'Avana.
È finito?
No, non è proprio completamente finito, perché quindi inizialmente la rivoluzione nacque come, cioè non nacque proprio comunista, dichiaratamente comunista, ma era un movimento antiimperialista e comunque democratico. La svolta molto più a sinistra avviene a causa delle varie tensioni internazionali. Preso il potere, intanto Castro cosa fa? Fa riforme volte a stroncare il dominio delle oligarchie interne e vuole mettere delle basi nuove con i rapporti con gli Stati Uniti, per cui intanto mette in atto una riforma agraria, fa una massiccia campagna di alfabetizzazione, crea un sistema sanitario pubblico gratuito, insomma anche bene o male i medici ancora oggi direi che è vero, i medici cubani vengono da noi, questo per dire
un minuto.
Allora niente, la reazione ovviamente, ah no, e poi cosa fa? Nazionalizza tutte le imprese straniere. La reazione dei statunitensi non si fa attendere e quindi impone un duro embargo economico che purtroppo dura tuttora, e in più gli Stati Uniti iniziano a finanziare, a sostenere le forze di opposizione a Castro che tentarono uno sbarco nella famosa Baia dei Porci nel 61. L'esito di questo atteggiamento dei Stati Uniti non fa altro che spostare definitivamente Cuba nel campo comunista, per cui Castro si dichiara apertamente marxista-leninista, dichiara che Cuba è uno stato socialista e stringe un'alleanza militare con, ed economica con gli Stati Uniti,
con l'Unione
Sovietica. Questo nel 1962 portò alla famosa crisi dei missili di Cuba, che è il momento più vicino, diciamo, a una guerra nucleare in quel momento, ma comunque il regime castrista era ormai consolidato e la rivoluzione cubana aveva assunto caratteristiche che avrebbero segnato la vita di Cuba da questo momento in poi.
6 minuti e 5 secondi, bravissima prof.
5 secondi li meritava, brava, Cuba, in qualche modo.
Allora, ricordiamo, Cuba. Sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli potete votare quale tra queste due rivoluzioni vi piace di più. Andiamo con la seconda.
Allora, siamo a Roma, periodo dell'antica Roma, e per una società fondata sul lavoro di migliaia.
Allora sta lucidando il cellulare.
Sì, sto pulendo il cellulare. Vabbè.
Comunque, per una società fondata sul lavoro di migliaia di schiavi, come era quella romana, uno degli incubi peggiori era quello di affrontare una rivolta. Oltretutto, gli schiavi nell'antica Roma erano trattati malissimo, erano privi di diritti, non avevano uno status legale e dunque non avevano alcun tipo di relazione, non potevano avere famiglia, insomma la situazione era decisamente difficile. In questo contesto a Roma ci furono diverse insurrezioni e tre grandi rivolte schiavili. La più famosa fu la terza, quella di Spartaco, di cui abbiamo già parlato, ma la prima avvenne almeno 60 anni prima. Siamo nel 135 avanti Cristo in Sicilia, dove una massiccia rivolta di schiavi creò non pochi problemi ed è la prima guerra servile a tutti gli effetti. La Sicilia era considerata il granaio di Roma e c'erano grandi latifondisti romani e siculi che avevano enormi proprietà terriere in cui lavoravano migliaia di schiavi spesso catturati nelle campagne d'Oriente. Addirittura la popolazione degli schiavi si aggirò a un certo punto sui 200.000 uomini contro 600.000 abitanti, quindi era veramente un numero notevole, e la loro situazione era comunque disumana, erano denutriti, marchiati a fuoco, costretti a lavorare in catene, per risparmiare i padroni spesso non davano loro nemmeno cibo, per questi motivi e altri l'isola era tradizionalmente scenario di guerre e ribellioni. Dopo diversi decenni trascorsi sotto il giogo di Roma, sorge in Sicilia una figura capace di trascinare le folle insoddisfatte. Si trattava di Euno. Euno è uno schiave siriano di cui si diceva che possedesse dei poteri magici e divinatori grazie all'influsso di una dea, di una divinità siriana. Ed Euno si spinse a predire che un giorno sarebbe diventato re e avrebbe conquistato la città di Enna, che si trovava al centro dell'isola. Così si mise in azione. La rivolta ebbe inizio nella tenuta di un ricco proprietario noto per la crudeltà con cui trattava gli schiavi, un certo Damofilo.
Che bastardo.
Tutti i suoi schiavi un giorno si sollevarono, passarono a fil di spada lui e tutta la famiglia, e la notizia dell'insurrezione si spande per tutta la Sicilia. Per reclutare un esercito ancora più numeroso di schiavi, Euno poté contare sull'aiuto di un altro schiavo greco, Cleone, e si dice che secondo le fonti riuscirono a riunire circa 60.000 uomini.
Quella.
E contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, visto l'ingente numero di ribelli, Euno e i suoi compagni rispettarono i piccoli proprietari, i fabbri e gli artigiani, mentre non rispettarono molti grandi latifondisti, su cui ovviamente si scatenarono dando fuoco alle loro proprietà. Quando si trovarono alle porte di Enna, senza pensarci due volte, Euno e Cleone attaccano la città, sconfiggono il pretore romano e la città cade nelle mani dei ribelli ed Euno viene eletto re quindi quello che ha predetto poi si realizza. La notizia però della sollevazione in Sicilia preoccupa molto decisamente il Roma, che ha paura di perdere il suo granario, insomma il rifornimento di grano della capitale, e quindi decide di fare sul serio e manda in Sicilia degli eserciti consolari. Fu il console Publio Rupilio a stringere d'assedio le principali roccaforti liberate dai schiavi, cioè Taormina ed Enna. L'assedio di Taormina fu atroce, si dice che ridotti alla fame addirittura gli abitanti arrivarono al cannibalismo, e però alla fine Taormina cadde a causa del tradimento di uno schiavo. Tutti i ribelli vengono catturati, torturati e uccisi. Poco tempo dopo anche Enna fa la stessa fine, la popolazione di Enna cade nelle mani dei legionari, viene massacrata e a loro viene riservato lo stesso trattamento che anni dopo riservarono agli schiavi ribelli di Spartaco, cioè vengono crocifissi. E uno riuscì a fuggire sulle montagne protetto da alcuni uomini, ma i soldati della sua guardia preferirono uccidersi piuttosto che cadere nelle mani dei romani, e alla fine anche uno fu catturato dai romani. Da questo punto in poi le notizie sulla fine di Euno sono un po' confuse. Sicuramente, secondo alcune fonti, il ribelle, insomma, Euno morì per una terribile malattia prima di essere processato, secondo altri invece venne ucciso.
Ma chissà se Spartaco sapeva di Euno.
Non lo so, perché comunque le conoscenze storiche non erano ancora così
diffuse. Avrebbe potuto trarre
degli insegnamenti.
E a quest'ora staremo parlando di un'altra storia.
Sì.
Ma le notizie, insomma, 60 anni non sono tantissime, non c'erano grandi storici che raccontavano. Poi
quelli di Spartaco erano di più, erano più di 100.000 a un certo punto, sbaglio.
Sì, però insomma, Spartaco è a Capua, qui siamo in Sicilia, cioè sembra, ma le distanze erano tante.
Certo.
Fatto sta che comunque questa esperienza della rivolta degli schiavi scatenò una grande paura, insomma la più grande paura per una società schiavista come quella romana era proprio quello dell'insorgere di insurrezioni, spinse molti ricchi proprietari terrieri a fare una costante sorveglianza, cercando continuamente di soffocare anche con bagni di sangue le inevitabili rivolte.
Comunque c'è Lino che mette i puntini su lei e dice che si dice Euno.
Euno, sì.
Sì. E lei dice non è uno. E chi
Euno.
Abbiamo detto Euno.
Può darsi che nel parlare veloce Euno.
Sì, Euno.
Ricordiamo, potete votare sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli, e da settimana prossima
si va con
i quarti.
Quarti di finale, come a Roland Garros in questi giorni.
Grazie prof, grosse accuse nei tuoi confronti da compatrioti sardi, perché non hai parlato di rivoluzioni sarde ma solo sicule.
E poi ci sono state per esempio Sadie de sa Sardinia, è una festività regionale, viene ricordata ogni anno.
La faremo la prossima stagione.
Già, abbiamo finito,
torniamo domani, ciao a tutti,
ciao
ciao, ciao.